Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Io che parla per bocca di Francesco, Francesco che parla per bocca di Leona, che parla per bocca di Casali e nostra, naturalmente Casali.
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, un amore e umiltà potrà costruirlo. Se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente. Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore una pietra dopo l'altra in alto arriverai. Nella vita semplice troverai la strada che la calma donerà al tuo cuore puro. E le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi. Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra in alto arriverai.
E questi erano gli Eldar in Il Giullare di Assisi. Benvenuti alla puntata numero 328 di Adesso in Onda, Adesso in Onda Remix, in questa estate 2013, in cui vi proponiamo il meglio appunto delle puntate di Adesso in Onda, in qualche modo rivisitate, appunto remixate, riattualizzate. La puntata 328 è andata in onda nel 29 settembre del 2011, in vista quindi della festa di San Francesco del 2011. È una puntata molto francescana quella di oggi, in cui parliamo, come parlavamo allora, di uno spettacolo che, vabbè, lo ammetto, l'ho scritto io, Il Giullare di Assisi, uno spettacolo che ha debuttato nel 2010 e che continua a essere rappresentato, con cui, beh, io ho cercato in qualche modo non tanto di fare l'ennesima rilettura artistica di San Francesco, perché ce ne sono fin troppe secondo me, ma una rilettura che in qualche modo vuole essere filologica, filologicamente corretta, perché è basata sulle fonti originali. Quindi il mio spettacolo Il Giullare di Assisi, che è stato pubblicato con il mio libro e che potete anche, volendo, insomma, acquistare su internet, lo trovate anche sul nostro sito www.reteblu.org, c'è proprio il sito del Giullare di Assisi dove potete vedere, ascoltare frammenti dello spettacolo, leggerlo oppure appunto comprare il libro. Appunto uno spettacolo che nasce proprio dalle fonti francescane, in particolar modo da quelle più fedeli, più attendibili da un punto di vista storico, perché fanno riferimento ai compagni di Francesco, a Frate Leone in particolare, fonti di cui si conosceva l'esistenza da sempre, vengono citate da molti biografi di Francesco come Angelo Clareno, Bertino da Casale, ma che poi in realtà sono state scoperte soltanto nel 1922 all'interno di un manoscritto della biblioteca 1046 della biblioteca di Perugia, manoscritto che però è stato identificato proprio come, attraverso uno studio ovviamente proprio di carattere storico, come i rotoli di Frate Leone, quelli che erano conosciuti come i rotoli di Frate Leone, da Raul Manzelli nel 1980, quindi una fonte in realtà abbastanza recente. Su queste fonti ho scritto la mia tesi di laurea in storia medievale, in lettere alla Sapienza, e da lì poi nasce questo spettacolo, Il Giullare di Assisi, a cui abbiamo così spudoratamente dedicato parecchie puntate adesso in onda dal suo debutto nel giugno del 2010, quindi la puntata del 328, appunto quella che vi riproponiamo oggi, in cui comunque non si parla solo dello spettacolo, insomma abbiamo anche delle interviste molto importanti a personaggi come Carlo Verdone, Enrico Brizzi, che ci dicono la loro su San Francesco, ma la puntata, l'occasione di questa puntata era stata appunto alla fine di settembre del 2011 un allestimento, una replica dello spettacolo Il Giullare di Assisi nella versione di Riccardo Leonelli, diretta e interpretata di Riccardo Leonelli con le musiche degli Eldar che abbiamo ascoltato, che sarebbe andata in scena a Guardea nell'ottobre del 2011. Oggi ve la riproponiamo perché proprio questa sera, proprio per chi ci ascolta in diretta, o meglio in replica in diretta, il giovedì appunto 8 agosto del 2013, questa sera appunto a Piedilugo alle 21:30 va in onda un allestimento completamente nuovo del Giullare di Assisi, nel senso che è tratto, almeno uno spettacolo composto da due episodi, uno di questi è tratto da un atto del Giullare di Assisi fino ad oggi completamente inedito, nel senso che fa parte del libro ma non era mai stato messo in scena nel corso dei vari allestimenti che sono stati fatti in questi 3 anni, ed è un episodio che si chiama Divieto di transito con donne, dolcetti e musica, e racconta la morte di Francesco d'Assisi in modo abbastanza trasgressivo e innovativo, ma come io ci tengo sempre a ripetere, non è il testo o lo spettacolo ad essere trasgressivo, era proprio Francesco ad essere trasgressivo. Poi la geografia e anche le varie letture artistiche che sono state fatte nel corso dei secoli lo hanno molto addomesticato, il personaggio di Francesco, ma in realtà appunto era un personaggio davvero molto molto trasgressivo. L'altro episodio invece, chiamato Il Lago di Piedilugo, è stato scritto appositamente per la serata di questa sera e racconta proprio un episodio in cui Francesco attraversa il Lago di Piedilugo. Un episodio che fa riferimento appunto anche questo ai ricordi dei compagni e quindi alle fonti francescane, ma che non faceva parte del libro, quindi l'ho scritto appositamente per questo spettacolo che questa sera andrà in scena nell'ambito del festival Piediluco in Musica, diretto e interpretato da Cecilia Di Giuli, quindi per la prima volta un Francesco interpretato da una donna. A fianco a lei c'è Giordano Agrusta, che interpreta tutti gli altri ruoli, tra cui Frate Lia, Frate Leone, un barcaiolo, un pescatore, insomma molti personaggi, tra cui anche Frate Jacopo, quindi c'è questa inversione di ruoli molto interessante, perché credo sia la prima volta che Francesco viene interpretato da una donna. Lo spettacolo andrà in scena questa sera, giovedì 8 agosto alle 21:30, all'auditorium di Santa Maria del Colle a Piedilugo, nell'ambito della rassegna Piedilugo in Musica, diretta dalla pianista Lucrezia Proietti, e proprio Lucrezia Proietti eseguirà dal vivo le musiche di questo spettacolo al pianoforte, appunto nell'auditorium di Santa Maria del Colle. Per chi ci ascolta invece in replica venerdì, sappiate comunque che presto troverete il video di questa esibizione su YouTube, ovviamente nel nostro sito redblu.org, sia nella sezione di Adesso in Onda, sia lo troverete ovviamente nel blog del Giullare di Assisi, dove trovate anche tutti gli altri allestimenti, tra cui anche appunto le versioni integrali dei frammenti che vi facciamo ascoltare oggi di Francesco Salvi e Fabio Bussotti. Giullare di Assisi appunto ha debuttato nel giugno del 2010 nella versione diretta interpretata da Riccardo Nonelli con le musiche degli Eldar, poi è stato fatto appunto in questa estemporanea, sempre con gli Eldar, da Fabio Bussotti, che è tornato a vestire i panni di Frate Leone dopo quasi 30 anni dal film di Liliana Cavani che gli valse il nastro d'argento, e Francesco Salvi, che va detto insomma un Francesco comico, ma Francesco Salvi a sua volta aveva interpretato Francesco d'Assisi nel film Il giorno, la notte e poi l'alba di Paolo Bianchini. Accanto a loro c'è Stefano De Maglio, personaggio che insomma ben conosciuto a Terni, anche perché appunto è nostro, è ternano. Poi c'è stato, voglio ricordare, anche un altro allestimento curato, diretto da Simone Mazzilli con i ragazzi del progetto Mandela, Marco Mangiolino nel ruolo di Francesco e Alessandro Spiropoulos in quelli di Frate Leone, andati in scena l'anno scorso, nel 2012, nell'ambito del festival Umbria Becoming, quindi uno spettacolo che ha avuto vari allestimenti, e questa sera quindi debutta in un versione completamente nuova, con due episodi completamente nuovi sulla scena, tra cui appunto uno scritto appositamente per questa sera. Lo ricordo, l'appuntamento è all'auditorium di Santa Maria del Colle alle 21.30, ingresso gratuito, utile, preziosa e casta è il titolo dello spettacolo, scritto da me, da Arnaldo Casali, interpretato da Cecilia Di Giuli, che ha anche diretto lo spettacolo, e Giordano Agrusta, allievo tra l'altro dell'Accademia Mumos di Marzio Baldi, e con le musiche di Lucrezia Proietti, che è anche direttrice del Festival Piedilunghi Musica, nell'ambito del quale questo spettacolo è inserito. Altra cosa che volevo segnalarvi è che torniamo a parlare di Francesco anche in televisione, quindi la settimana prossima, non questo venerdì ma venerdì prossimo, andrà in scena la penultima puntata di Adesso in Onda su Teleterni, dedicato a Papa Francesco, quindi comunque al Papa Francescano. È una puntata piuttosto interessante, in cui abbiamo ospite Lilia Sebastiani, che tante volte è stata ospite di Adesso in Onda. Quindi questa puntata dedicata a Francesco, al Papa, ci sarà anche qui un frammento del Giullare di Assisi con Riccardo Lonelli, andrà in onda su Teleterni in prima venerdì 16 agosto alle 22.30, e poi andrà in onda anche nei nostri appuntamenti domenicali qui su Radio TNA la settimana successiva, quindi domenica 25 agosto alle 21 avremo anche Papa Francesco su Radio TNA. Ora io vi lascio appunto a questa replica del 2011, puntata numero 328 di Adesso in Onda, con le interviste a Carlo Verdone, Enrico Brizzi e ai frammenti del Giullare di Assisi, e vi do appuntamento ovviamente a la settimana prossima con una nuova puntata remixata in questa estate di Adesso in Onda. Ma adesso andiamo un po' al dunque.
Io posso dire che insomma è carino, quindi io non ci sarò perché come sai sono di partenza, però
in tournée.
Però l'ho già visto e vale.
E
vale.
Se lo dice Franceschini, siccome è uno snob, come ecco, tutti gli ascoltatori di Radio TNA sanno,
certo,
se lo dice Franceschini potete fidarvi.
Grazie di questa pubblicità gratuita, grazie, molto gentile.
Ma la gente dirà, mo basta sentire Casali che parla di San Francesco, oh. So 7 anni che tutti all'inizio di ogni stagione di Adesso in Onda ci fa il suo predicozzo su San Francesco, non se ne può più.
Basta.
E effettivamente quello che penso io di San Francesco ormai l'hanno capito tutti, e chi non l'ha capito evidentemente che non gliene frega niente, perché bisogna insistere. Ma quello che vogliamo quindi farvi ascoltare oggi è invece un parere su San Francesco
illuminato,
a proposito di Santa Illuminata, perché viene da due personaggi molto interessanti, molto diversi tra loro, ma entrambi oggi ci parlano di San Francesco. Uno è Carlo Verdone, quindi insomma, come si dice,
molto lontano dalla figura di San Francesco,
direi decisamente
come attore, come
molto
artista,
lontano,
eh?
Come, sì, e che però appunto anche lui è un personaggio, un estimatore.
L'umanità, però, insomma, sul fronte dell'umanità forse si somigliano.
E quindi abbiamo parlato di lui nel corso di un'intervista che abbiamo fatto, che prima o poi vi trasmetteremo anche le altre parti.
Sì, perché tu fai l'intervista e poi le metti da parte.
Sì, fai l'intervista e metti da parte. Beh, poi c'è l'intervista che è stata fatta per un progetto molto importante, di cui spero potrò parlarvi molto presto, perché è una cosa molto molto importante.
Top secret.
Riccardo mi ha insegnato che non bisogna mai rivelare troppo presto i progetti importanti che si hanno, quindi per ora non ve ne parlo, ma intanto vi do questo assaggio di Carlo Verdone, un'intervista appunto fatta a Carlo Verdone, in cui Verdone parla appunto di San Francesco.
Siamo pronti?
L'altro personaggio
attaccato,
sì, ce li ascoltiamo uno di seguito all'altro, è Enrico Brizzi.
anche lui molto
autore
lontano
di Jack Frusciante, cioè il gruppo, forse meno lontano,
per quanto lui sai è un grande camminatore, no?
Lui in un'intervista di natura, di campagna. Lui parla tra l'altro di San Francesco nel romanzo Nessuno lo saprà, che racconta la traversata coast to coast dell'Italia dalla Toscana fino alle Marche, no? da Porto Ercole fino al Conero.
Bene.
È attraversato anche Assisi durante questa camminata, quindi ne parli anche lì. Ma mi colpì molto, io gli ho fatto questa domanda nell'intervista, perché lui, quando era ancora giovanissimo, proprio ai tempi di Jack Frusciante uscito dal gruppo, disse in un'intervista all'Avvenire che considerava San Francesco un santo punk. E quindi
l'Avvenire svenne giornalista, ci rimase male,
spiegherà insomma questa sua definizione. L'intervista in questo caso non è inedita in realtà, perché noi abbiamo trasmesso già questa intervista integralmente proprio pochi mesi fa, nel corso della puntata che abbiamo dedicato a Enrico Brizzi e agli psicoatleti. Quindi vi riproponiamo una parte di questa intervista, proprio quella dedicata a San Francesco.
Posso andare?
Carlo Verdone ed Enrico Brizzi parlano di San Francesco.
Bene.
Sì, ci sono tanti ragazzi, tanti preti che oggi sono bravi, sono bravissimi. Ecco, poi dal punto di vista istituzionale, ma insomma, dal punto di vista istituzionale non conosco come funziona, però insomma mi piacerebbe una chiesa un pochino forse un po' più povera.
Ecco.
Un po' più povera, insomma, un po' più francescana, ecco, mi piacerebbe un po' di più, ecco.
Ha citato Francesco, che appunto è uno dei santi più cinematografici, anche, no? se vogliamo. Volevo sapere un po' anche qual è il suo rapporto con questa figura, una figura che appunto è un punto di riferimento anche per tanti non credenti.
Beh sì, è stata una figura assolutamente rivoluzionaria poi per quei tempi, è molto rivoluzionaria, un grande asceta, un grande mistico, però è una figura, direi, che non può non colpire. Credo che sia, io credo che di santi veri ce ne siano alla fine molto pochi, guardi, veramente molto 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 pochi, però lui sicuramente è stato quello massimo, ecco, il più importante di tutti. Il più importante perché ha portato a una riflessione sul senso della vita, sulla natura, sulla banalità della ricchezza e come la ricchezza invece spirituale sia di gran lunga più importante, la fratellanza, insomma sono temi che soprattutto nei tempi di San Francesco certamente erano dei temi assolutamente, assolutamente rivoluzionari, la fratellanza, figuriamoci in quel periodo là. Però è una figura bellissima, veramente molto 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 bella, molto completa, molto, ecco.
Tanti anni fa, adesso non ricordo neanche quando era, ma penso che fosse poco dopo l'inizio del successo, in un'intervista, se non sbaglio, all'Avvenire, hai parlato di San Francesco come un santo punk. Questa cosa mi ha colpito tanto, perché la condivido ovviamente, la figura un po' anche appunto fuori dei canoni della santità.
Forse in questo avrà influito il fatto che la mia parrocchia d'origine è annessa, diciamo, basata su un convento di frati, ma credo che sia inevitabile che per un ragazzino che non si spiega tante cose ma ha già spiccato il senso della giustizia e dell'ingiustizia, sia affascinante la figura di un privilegiato che si spoglia dei suoi beni per vivere letteralmente vicino alla terra. E penso che sia un messaggio che affascina tanti in giro per il mondo ancora oggi, se è vero che l'anno scorso, durante le tappe d'Italica 150 in Umbria, in tutta la zona dell'Alta Umbria, tra Castello, Pietralunga, Gubbio, andando verso Colfiorito, abbiamo incontrato lungo la via Francigena di Francesco, che peraltro complimenti per la ottima qualità della segnatura, della via, delle indicazioni che fanno invidia alla via francigena storica, sinceramente. Abbiamo incontrato tantissimi camminatori esteri, del nord soprattutto, un po' di francesi ma soprattutto olandesi, scandinavi. E credo che il fascino francescano, con rispetto parlando, sia percepibile più facilmente camminando per i boschi del Subasio o verso Gubbio che non nella stessa Assisi negli orari di punta.
Anche quello che a me è sempre colpito è che San Francesco non ha devoti, ma come dire, dei fan, no? Cioè, sono più laici spesso quelli che cercano Francesco, del classico, per dire, Sant'Antonio da Padova c'ha molti più devoti di San Francesco in termini di devozione classica, no?
Ah, sai, penso che
non fa miracoli San Francesco, non si va a chiedere la grazia a Assisi.
Chi sa di teologia possa considerare anche la devozione francescana come qualcosa per cuori semplici, ma mi va bene che sia così, proprio perché è intuitivo quel messaggio, e è talmente intuitivo che io lo trovo molto vicino allo scandalo che dà che può aver dato Gesù nella società dell'epoca in cui si è trovata a muoversi. Né l'uno né l'altro si sono mossi in una società che disprezzava la ricchezza, eppure sono stati capaci di farlo. Né l'uno né l'altro si muoveva in una società in cui c'era mobilità sociale, il figlio del povero poteva diventare gran sacerdote. Né l'uno né l'altro si sono mossi in una società in cui la vera fede era tenuta in conto socialmente quanto il titolo di fariseo o il tutti quelli che erano le marche del prestigio sociale nell'Italia del Medioevo. E proprio per questo a 20 anni ti può capitare di definirlo punk, nel senso più nobile del termine, qualcuno che si disinteressa delle convenzioni e va dritto al nocciolo della faccenda in maniera adogmatica.
Questo era appunto Enrico Brizzi.
Dammi il tempo di aprirti il microfono, per favore.
Che parlava di San Francesco. Andiamo avanti veloci perché il tempo stringe. E allora ci ascoltiamo un frammento dello spettacolo Giulari di Assisi.
Si è impadronito della radio, nella non so versione, che fare, ormai non dilaga da tutte le parti.
Nella versione fatta da Francesco Salvi insieme a Fabio Bussotti. E questo è l'unico episodio di tutto il mio libro. Ah, il mio libro è tratto, volendo, vabbè, lo potete acquistare sul sito, appunto, il mio libro. .it o anche
è solo la milionesima autopromozione
questa. Sì, comunque se andate sul blog giullariediassisi.splinder.com poi trovate tutto, su redeblu.org eccetera eccetera.
Questo dici sommesso, sembri Marlon Brando nel Padrino.
Allora, questo episodio è l'unico di tutto il libro e di tutto lo spettacolo, episodio già, diciamo, abbastanza conosciuto, quindi è una rilettura in qualche modo, sempre molto filologica, di un brano invece abbastanza noto della vita di San Francesco, che è La perfetta Letizia.
Andiamo.
Francesco Salvi e Fabio Bussotti.
Assisi, 1220, strada di campagna. Entrano frate Leone e Francesco. Portano entrambi un carico sulle spalle.
Leone.
Sì.
Che cos'è la perfetta Letizia?
Che?
Sto pensando. Che cos'è la perfetta Letizia? Bam.
Beh, la perfetta Letizia è quando?
Sì.
È quando?
Sì.
È quando? Boh.
Tirati via il carico, sennò ti caghi addosso. Guarda, ti ah. Allora, vediamo un po', scrivi, frate Leone, scrivi.
Che? Adesso?
Sì, sì, scrivi.
Aspetta, eh.
Leone posa tutto a terra e da una bisaccia estrae un taccuino in pergamena, una penna e una boccetta di inchiostro.
Ecco.
Che colore è l'inchiostro?
Nero, come sempre.
Blu.
Frate Leone, impreparato, cambia boccetta. Sono sembra pronto. Che non avesse portato l'inchiostro blu.
Ah, sono pronto.
Quello marrone l'hai portato?
Sì.
Ecco, prendiamo quello, più
va bene.
È più antico.
E frate Leone aveva dimenticato anche l'inchiostro marrone.
E allora usiamo quello nero.
Usiamo quello nero.
Non lo facciamo. Lo tagliamo. No, no, no. Lo avremmo tagliato. Questo pezzo dell'inchiostro che abbiamo appena fatto, che voi avete udito,
è cassato.
Potevamo anche cassarlo.
Sì, potevamo tagliarlo.
Io taglio.
Perché allunga, abbiamo già detto, è inutile che tagli, abbiamo già detto. Scrivi! Immagina che questa ambulanza porti un tuo parente. Il fatto di sapere che non sei tu già ti fa sapere cos'è la prefetta Letizia. Immagina ora che Dio ti dia il potere di dare la vista ai ciechi e di far alzare gli storpi, di scacciare i demoni, di sentire i sordi e far correre gli zoppi. Non solo, ma addirittura riesci a far parlare i muli e i muri, tutti e due i muli vicino ai muri, che si parlano fra di loro, perché dice, sto parlando col mulo, proprio col muro, e parli con tutti e due, e riesci addirittura a far resuscitare i morti il quarto giorno, dico il quarto perché il terzo è un regolo che non si può superare. Ecco, diciamo... Questa secondo te sarebbe perfetta Letizia?
Sì!
No, devi scrivere no. Depennare ciò che non interessa. Questa non è perfetta Letizia.
Ah. E allora?
Scrivi.
Scrivo.
Vabbè. Benché?
Benché il frate minore allumini gli ciechi e distenda gli attratti, i scacci le demonia, ciò non è perfetta Letizia.
Leone.
Sì, Francesco.
Allora, facciamo caso che tu possa parlare tutte le lingue del mondo e tutte le scienze, tu conosca tutte le creature, che tu riesca a fare profezie, a rivelare non soltanto il futuro, ma anche il passato, il presente e il gerundio. Inoltre, tu possedessi tutte le conoscenze di tutti gli uomini. Ciò sarebbe per te perfetta Letizia?
Sì, questo sarebbe perfetta Letizia.
Mi spiace, assolutamente no.
No, appunto, io volevo dire che questo proprio non sarebbe perfetta Letizia.
Ecco, allora scrivi, frate Leone, in ciò non v'è perfetta Letizia.
In ciò non è perfetta Letizia.
Non v'è. Leggi, scusa?
Non v'è.
Cosa, basta, in ciò non è
messo. In ciò non v'è perfetta Letizia.
Ove non v'è perfetta Letizia, in ciò.
In ciò.
Cosa non v'è in ciò?
Perfetta Letizia.
Perfetto. Hai scritto?
Ho scritto.
Bravo.
Grazie.
In ciò non è perfetta Letizia. Scritto?
Sì.
Punto. Due punti.
Punto esclamativo.
Punto e virgola. O perbacco. Pronto interrogativo. Punto. Virgolette a caso.
Tutta questa roba devo scrivere.
Siamo generosi. Vabbè. Io ho detto donate.
Vabbè.
Posso donare anche il leggino? Limitiamoci ai punti e alle virgole.
Va bene.
Tanto non che ci gusta. Leone, se tu riuscissi a parlare tutte le lingue degli angeli, riconoscessi i sensi e i corsi delle stelle e le virtù delle erbe, se ti fossero rivelati tutti i segreti della terra e degli uccelli e dei pesci e di tutti gli animali parlanti e non parlanti, delle pietre, delle acque...
Ecco, adesso, in questo caso, io direi con certezza che non è perfetta Letizia.
E se tu sapessi predicare così bene da convertire tutti gli infedeli alle fede di Cristo?
E non è perfetta Letizia?
E se viene un messia e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell'ordine? Scrivi. Non sarebbe vera Letizia.
Non sarebbe vera Letizia.
Essi sono entrati nell'ordine tutti i prefetti d'Oltralpe, tutti i prelati, gli arcivescovi, i vescovi, non solo, ma perfino il re di Francia, il re d'Inghilterra, siano entrati nel nostro ordine.
Non sarebbe perfetta Letizia.
Bravo. Scrivi. E se anche il frate minore sapesse sì bene predicare che convenisse che tutti gli infedeli della fede di Cristo fossero convertiti, in ciò non sarebbe perfetta Letizia.
Sì, ma insomma, Francesco, che cos'è sta perfetta Letizia?
Un attimo, no? Ci arrivo per vie traverse. Metti che adesso, una bella serata così, si mette a piovere a dirotto E noi dobbiamo continuare, continuare, continuare a camminare con il carico bagnati, fradici, con i piedi gelati dal freddo, e fa così freddo che si formano sulla tonica dei ghiaccioli che ci graffiano tutta la pelle fino a farci uscire del sangue, sangue freddo, sangue coagulato, ghiaccioli di sangue, ghiacciole, patatine, gelati. Dopo qualche ora finalmente arrivassimo a Santa Maria degli Angeli, stanchi, morti, sporchi di fango e affamati. Bussiamo alla porta del convento, arrivano i portinai e ci dicono: chi siete voi? E noi: siamo frate Francesco e Leone. E lui:
chi?
Perché così si fidano. E noi: siamo frate Francesco e Leone. E loro: eh? Siamo frate Francesco e Leone in ordine alfabetico. E mi sembra ora decente questa di tornare? Questa notte non si entra. E io grido: ma sì, mi prego, io sono Francesco, sono Francesco, sono Francesco, andate la maestra, sono Francesco, lui è Leone. E quello mi fa: e chi se ne frega, tu sei un semplice e una idiota, diciamo un idiota, qui non se ne frega niente, tu non puoi venire ormai, è troppo tardi, noi siamo tutti a letto, ci stiamo riposando dopo aver mangiato bene e non abbiamo bisogno di te. E tu gli dici: per l'amor di Dio, lasciate stare frate Francesco, prendete almeno me per questa notte. Io ti direi egoista, ma lui direbbe: via, andatevene voi pazienti che girate a zonzo tutti i giorni a reclamare l'elemosina ai poveri, andatevene all'ospizio dei deficienti.
Vabbè, questa no, basta, questa non è perfetta Letizia di sicuro.
Ma se noi in mezzo a tanta crudeltà ce ne stiamo buoni buoni pazienti, senza incazzarci e senza mandarlo a dar via quel paese, e se pensiamo con umiltà che forse lui è l'amico che ci ha veramente capito e che è Dio stesso che lo fa parlare contro di noi, beh allora frate Leone scrivi che questa è la perfetta Letizia.
Ma
scrivi, scrivi Leone, scrivi. E se anzi noi continuiamo a bussare e lui scappa fuori tutto incazzato, ci caccia via calci in culo, strillando: andatevene via brutti ladri, perché qui non mangerete né dormirete. E se noi questo lo sopporteremo con allegria e buon umore, Leone scrivi: questa è perfetta Letizia. E se noi poi, costretti dalla fame, dal freddo e dalla notte, continuiamo a bussare alla porta e continuiamo a gridare: per l'amor di Dio, apriteci, apriteci, con grande pianto, e nessuno ci apre e nessuno ci fa entrare, quello ancora più incazzato esce: ma insomma, mi vuoi lasciare dormire brutto gaglioffo, vattela a piantare, adesso ci penso io, vieni qua che ti diamo una razza di randellate. E viene fuori con un bastone, ci piglia per il cappuccio e ci sbatte con la testa contro la porta e ci fa rotolare nella neve e ci prende a torturare sulla schiena nuda. E noi stiamo lì con il sorriso sulle labbra e il buon umore, scrivi: questa è perfetta Letizia.
A me più che altro mi pare una perfetta disgrazia.
Vedi Leone, il più grande dono che possiamo ricevere da Gesù Cristo è di vincere noi stessi, il nostro amore per noi stessi, per l'amore di Cristo, e sostenere le pene, le ingiurie, gli insulti, gli opprobri, i disagi, perché in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare, perché non sono nostri, ma di Dio. Ma la fede e la pazienza, quelle sì che sono nostre.
Scusa se te lo dico Francesco, ma a me questa mi pare davvero perfetta follia. E poi ci lamentiamo se tutti ci dicono che siamo pazzi.
Leone, non hai capito un tubo.
È strano, vero?
No, direi di no. Stando alle ultime statistiche, capita spesso che tu non capisca, Leone. Ma non è per le disgrazie che noi dobbiamo essere felici. Siamo mica scemi, cioè, a un certo punto. Pazzi sì, ma scemi no. Ma se riusciamo a mantenere la gioia e la serenità in queste situazioni, grazie alla nostra forza e alla nostra fede, di questo che dobbiamo essere felici, essere lieti anche quando tutto va male e sembra che non ci sia un senso. Questa è perfetta Letizia.
Sì, sì, sarà pure perfetta Letizia, ma come si fa ad essere così forti?
Se fosse facile, allora non sarebbe più perfetta Letizia, no? Scusa, sarebbe una cosa normale. Ma scusa, a noi, noi siamo gente che ci piacciono le cose normali.
Piacciono le cose difficili, difficili, difficili. Ma come si fa?
Non è poi così complicato se ci pensi. Allora, quando sei triste, quando ti arrabbi.
Dipende.
Dipende, per esempio, un esempio pratico, per esempio, non dipende. Ci sono delle cose che fanno arrabbiare e altre no. Per esempio, tu ti arrabbi ogni volta che le cose non vanno come vuoi tu, ogni volta che succede qualcosa che non vuoi tu.
Boh.
Come vuoi? Sì. Leone, quando mai tu dici che... Cioè, quando è che ti incazzi, insomma?
Se mi acciacchi un piede mi fai male.
Ecco, bene. E se ti dico che sei un coglione? Cioè, non stai male, però ti incazzi lo stesso.
Dipende, se me lo dici tu non mi incazzo.
Ecco, e perché?
Perché se me lo dici tu significa che è vero.
Ecco qua, vedi che ci sei arrivato con tu. La stessa cosa è con Dio. Se tu ti fidi di Lui non ti puoi arrabbiare. Perché anche se non riesci a capire, tu sai che motivo c'è. Se riesci ad avere altrettanta umiltà da fidarti sempre del Signore, quella è perfetta amicizia, Letizia.
Insomma, perfetta Letizia è...
Fondamentalmente andare d'accordo con Dio. Accetta quello che ti viene dato e sii infelice. Leone, guarda, un asino che vola. Oh, che perfetta Letizia.
È vero.